Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Pietro, Apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue. A voi grazia e pace in abbondanza. Fratelli, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo.
La prima lettera di San Pietro, di cui abbiamo ascoltato una parte del capitolo iniziale, ci introduce nella contemplazione del mistero di Maria e di Cristo che vogliamo questa sera avere davanti allo sguardo del nostro cuore. Santa Maria, Madre di Dio. Santa e Madre. Queste le espressioni che ci sono davanti e che vogliamo contemplare. Già il cantico dell'Apocalisse di questa sera ci ricordava, con un'espressione che potrebbe quasi essere una contraddizione con ciò che noi preghiamo: tu solo sei santo. Ricordiamo che questa affermazione sulla santità di Maria e sulla sua maternità aprono la seconda parte della preghiera dell'Ave Maria, la preghiera che è tutta ecclesiale, la parte della preghiera che è tutta ecclesiale, composta con parole dalla Chiesa, ma con parole legate indissolubilmente alla Scrittura. La richiamano da vicino, ne richiamano contenuti profondi, legami profondi. E già il termine potrebbe darci qualche difficoltà, lo dà ad alcuni cristiani, perché c'è da chiedersi se questo attributo di santità non è solo per Dio, in modo esclusivo e pieno. Eppure Maria è detta in modo unanime dalla Chiesa, tutta santa. Come è possibile ciò? Sappiamo che la santità è relazione con Dio e partecipazione alla sua santità. La Scrittura questa realtà ce la presenta in modo chiaro. Tante cose sono chiamate sante: il popolo, i profeti, gli apostoli, la Chiesa, l'altare, la città santa. La vocazione alla santità è un invito che parte da molto lontano, nella tradizione biblica. San Pietro questa sera ne ha un eco chiaro dal libro del Levitico, capitolo 19. Dio dà all'uomo il dono di una grazia santificante per una partecipazione alla sua vita. Questa grazia è un dato oggettivo che la Chiesa sa che ci è consegnato il giorno del nostro battesimo. La veste candida che portiamo dal giorno del battesimo, materiale o spirituale, dice: questo essere rivestiti di una santità che non viene da noi, rivestiti di Cristo, rivestiti di Dio. In qualche modo ogni volta che noi entriamo nella liturgia, e anche il rivestirci di altri abiti, sarebbe bello che questo fosse possibile per tutti, è un segno del nostro essere rivestiti nel profondo di una nuova veste, di un nuovo essere, che è la santità di Dio e di Cristo in noi, per quella grazia che nel battesimo ci è conferita. Ecco, questa grazia di cui siamo rivestiti, diceva San Pietro, per aver partecipato al sangue di Cristo che ci ha lavati, che ci ha purificati, che ci ha rivestiti, che ci ha strappati da un mondo di tenebra a un mondo e ci ha portati in un mondo di vita e di salvezza, questa realtà che ci ha santificati appunto non è stata estranea a Maria. Dio per lei l'ha pensato fin dall'inizio, da sempre per lei, redenta in anticipo da questo eterno disegno di amore di Dio, che vuole la salvezza, la vita e la santità per ogni uomo, e l'ha data in anticipo, in modo pieno, in un modo speciale sicuramente, alla sua Santissima Madre, che noi veneriamo come Immacolata Concezione. Maria lavata in anticipo dall'opera redentrice del Figlio, proprio ciò di cui ci parlava la lettura di questa sera. La santità di Maria non fu soltanto frutto dei doni di Dio, dobbiamo ricordarlo questo però. La Chiesa ce lo insegna, lo dice espressamente Paolo VI in un documento degli anni 60, il Signum Magnum al numero 4. Dice che questa santità di Maria non fu solo frutto di un dono di Dio, ma anche frutto di una continua e generosa corrispondenza della sua libera volontà a ciò che Dio chiedeva da lei. La sua santità maturò in un aspro cammino di fede, in una carità sempre più generosa. L'abbiamo vista in queste sere, quanta carità, quanto amore, quanto cammino c'è per Maria dietro al suo Figlio. Una santità maturata attraverso il dono di tutta se stessa a Dio, fino all'offerta di se stessa nell'offerta del Figlio, di quel Figlio donato a tutti gli uomini sulla croce. Questo è stato l'atteggiamento costante della sua vita, fedele all'offerta che aveva fatto di se stessa a Dio, liberamente, dicendolo liberamente, ha detto il suo sì: eccomi, sono la serva del Signore, accada a me quello che tu hai detto. Il suo sì a quell'opera a cui Dio la chiamava, a quella collaborazione all'opera di Dio. Ecco allora perché noi possiamo cantare, per questo motivo, dice Papa Paolo VI, possiamo cantare con verità: tu sei la gloria del nostro popolo, perché lei è una del nostro popolo, di cui noi ci gloriamo. Tu sei la letizia di Israele, del nuovo Israele. Ci gloriamo perché una di noi ha fatto questo, ciò che Dio domanda a tutti noi. Ecco allora perché Maria, cantando la tu gloria del nostro popolo, per noi Maria è presente nella Chiesa e cammina dinanzi al popolo di Dio e guida e stimola tutti noi alla stessa santità. Il suo sì è per tutti i cristiani, per tutti noi, lezione ed esempio per fare dell'obbedienza alla volontà del Padre la via e il mezzo della nostra santificazione. Veniamo al secondo termine che questa sera vogliamo brevemente meditare: Madre di Dio. Come potremmo dire tutto ciò che la Chiesa ha detto su questa realtà, ciò che ha riflettuto, ciò che ha pregato, ciò che ha cantato su questa realtà così profonda? Siamo, potremmo dire con questo termine, nel cuore della devozione della Chiesa a Maria. Questo riconoscimento Madre di Dio non c'è nella Scrittura. La Chiesa l'ha in qualche modo elaborato, mutuato e ha proposto a Maria perché ha riconosciuto il termine più giusto in questa realtà. Di per sé questo termine non c'è e non è stato accolto da tutti con facilità, perché a rigor di termini Dio non può avere una madre, non poteva avere una madre secondo qualcuno perché è eterno. Questo amore per l'eternità di Dio, per la sua trascendenza, ha portato tanti cristiani nei primi secoli, ma anche in realtà odiernamente nei nostri secoli più vicini a noi, al tener lontano questo termine da Maria. Il termine Theotokos, il termine Santa Dei Genitrix, cioè colei che ha partorito Dio. Questo termine sappiamo che fu attribuito in modo dogmatico a Maria, in modo chiaro, nel Concilio di Efeso nel 431, proprio davanti al fatto che c'era una parte della Chiesa che rifiutava di attribuire questo termine a Maria. Maria, dice quel concilio, è colei che ha partorito Dio naturalmente nella sua natura umana, ma ha partorito insieme a quell'umanità, se lei è madre di Cristo, anche madre di Dio. In queste parole ci sono non solo una devozione verso Maria, ma una professione di fede sull'incarnazione. Ed è bello che la Chiesa, nel pregare Maria, nel cantare a Maria, nelle tante situazioni del suo vivere e della sua vita liturgica, mi ha colpito che ha pregato a Maria, e ancora oggi lo fa, nel corpus dei responsori dell'ufficio dedicati proprio alla Vergine Annunziata, fa cantare un testo sul quale sia San Bernardo come altri santi potentemente mariani come San Luigi Grignon de Montfort sono soffermati. Questo dice questo termine, questo responsorio: rallegrati Vergine Maria, tu sola hai distrutto tutte le eresie nel mondo intero. E perché, continua il responsorio, hai creduto alle parole dell'angelo, hai generato, tu Vergine, Dio e uomo, e dopo il parto sei rimasta inviolata.